Bene, buonasera. Allora, è assente giustificato Giuliano Rosà. Quindi siamo 14 presenti, la seduta è valida. Nomina scrutatori, Mazzoldi Giuseppe, Di Lucia Giovanni. Quindi, ok, segnati. Allora, passiamo al punto numero 1 all'ordine del giorno, verbali della seduta del 22-12-25, una presa d'atto, come sapete, la registrazione audio pubblicata rappresenta il verbale, non sono pervenute osservazioni alla sintesi scritta, quindi si ritiene approvato. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, interrogazioni, interpellanze, relative risposte. Partiamo con la prima, quindi sono le 20.06. Interrogazione protocollo 9980 di data 3 settembre 25, presentata al gruppo consigliare Rinascita e Sviluppo per 9 ottobre 2025, avente per oggetto azioni di contrasto all'emergenza abitativa e stato di attuazione del progetto casa con riferimento alla legge Gim Mozzi e alla regolamentazione degli alloggi turistici. Chi dà lettura? Quindi prego per Eugenio Giovanni.
Ma c'è. Scusate, buonasera a tutti, me l'ho preparato prima l'altra. Azione di contrasto all'emergenza abitativa è stata di attuazione del progetto casa con riferimento alla legge Gim Mozzi e alla regolamentazione degli alloggi turistici. Premesso che l'intero territorio dell'Alto Garda, e il nostro comune non fa eccezione, sta vivendo una gravissima crisi abitativa caratterizzata da una estrema difficoltà nel reperire alloggi in affitto a lungo termine a canoni sostenibili. Tale crisi sta avendo conseguenze sociali ed economiche devastanti, da un lato lo spopolamento dei nostri paesi, con giovani famiglie e lavoratori costretti a trasferirsi altrove, dall'altro una crescente carenza di manodopera per le nostre aziende turistiche e artigianali, che faticano a trovare personale a causa dell'impossibilità di offrire una soluzione alloggiativa. La legge provinciale 16-2005, nota come legge Gim Mozzi, rappresenta il principale strumento normativo a disposizione dei comuni per garantire che gli immobili di nuova costruzione o soggetti a specifici interventi edilizi mantengano un vincolo di residenza ordinaria, arginando così il fenomeno delle seconde case a solo uso turistico. Si apprende dalla stampa e dati ufficiali che i vicini comuni di Arco e Riva del Garda hanno già avviato o stanno avviando campagne di controllo sistematiche per verificare il rispetto di tale vincolo, un segnale forte della volontà di governare attivamente il problema. Insieme alla nostra amministrazione, al consigliere Davide Mazzurano, è stato conferito il fondamentale specifico incarico di attuazione del progetto Casa, con il mandato esplicito di promuovere la ricerca di soluzioni abitative per i giovani, anche attraverso la formulazione di nuove proposte normative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina degli alloggi turistici. Considerato che l'inazione o il ritardo nell'affrontare questa emergenza rischia di compromettere in modo irreversibile il tessuto sociale e la vitalità economica della nostra comunità, è dovere dell'amministrazione utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire il diritto alla casa dei propri residenti e per sostenere il sistema economico locale. Preso atto che, dopo 3 mesi di incarico, non ci si possono aspettare miracoli, ma, vista la grave emergenza che incombe sul sistema abitativo, è legittimo attendersi che sia stata completata, come per gli altri comuni sopracitati, la fase più importante, quella che proprio la sua competenza avrebbe dovuto rendere più rapida l'analisi dello scenario. Il fatto che il consigliere Mazzurana provenga dal settore immobiliare è una risorsa preziosa che ora deve essere messa a servizio della comunità. La sua profonda conoscenza del mercato crediamo possa essere un acceleratore che, se ben utilizzato, può far risparmiare tempo e aumentare l'efficacia delle politiche abitative. Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri di Rinascita e Sviluppo interrogano il sindaco per conoscere: 1. Se abbia provveduto a mappare il problema ed in particolare a se gli uffici comunali abbiano già provveduto a una ricognizione puntuale e completa di tutti gli immobili presenti sul territorio di Nago Torbole, soggetti al vincolo di residenza ordinaria, ai sensi della legge provinciale 16-2005, legge Gilmozzi, e successive modifiche, e quale sia l'esatta consistenza numerica di tali unità. Se abbia previsto di creare una sorta di elenco immobiliare del Comune, per andare oltre la semplice ricognizione degli immobili, Gilmozzi, per una mappatura completa e complessiva, che includa i locali sfitti, quanti sono, dove sono, di che tipologia e da quanto tempo sono vuoti, alloggi turistici, quanti sono realmente attivi e con quale intensità di utilizzo, valori di mercato, una stima realistica degli affitti e delle compraventi per capire il gap tra canoni turistici e canoni sostenibili per il residente, dialogo qualificato con gli attori, vista la sua professione che gli ha credibilità, per parlare la stessa lingua dei proprietari immobili, avviato o pensato ad avviare un confronto non solo per controllare, ma per capire quali sono i propri proprietari, perché non affitta a lungo termine e quali garanzie servirebbero per convincerli. 2. Se in attuazione dello specifico mandato al consigliere Mazzurana sia stato definito un piano di lavoro, un progetto organico per la regolamentazione del mercato immobiliare locale, con particolare riferimento al contenimento del fenomeno degli alloggi turistici e delle seconde case sfitte, e quali siano i suoi obiettivi, le azioni previste e le relative tempistiche. 3. Se siano state avviate o se si intende avviare a breve attività di verifica e controllo incrociato, analogamente a quanto messo in campo dai comuni di Arco e Riva del Garda, per accertare il reale utilizzo degli immobili vincolati e sanzionare, secondo le norme di legge, eventuali abusi o violazioni del vincolo di residenza. Infine, in ottica costruttiva e propositiva, si chiede all'amministrazione se ritenga opportuno procedere celermente alle seguenti direzioni, che formalmente suggeriamo. 1. Istituire l'Agenzia Comunale per l'Affitto, sfruttando le competenze di agente immobiliare del consigliere delegato, si potrebbe disegnare o promuovere la creazione di un servizio / sportello pubblico che agisca da intermediario qualificato e garantito dal Comune. Questo sportello potrebbe a. incrociare domanda e offerta, b. offrire pacchetti di garanzie ai proprietari, esempio polizze su morosità e danni, fondo di garanzia comunale, c. assistere alla stesura di contratti a canone concordato spiegandone i vantaggi fiscali. 2. Scrivere un regolamento comunale semplice che, anziché divieti generalizzati, preveda regole che orientino il mercato, ad esempio modulazione dell'IMU, proponendo un'aliquota agevolata per chi affitta residenti con canone concordato, un'aliquota standard per i locali sfitti e una maggioranza per gli alloggi turistici che superano una certa soglia di redditività, b. incentivi volumetrici o fiscali, legando eventuali bonus edilizi all'impiego da destinare una parte dell'immobile all'affitto calmierato per un certo numero di anni. 3. Istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale, ufficio tecnico, anagrafe, polizia locale, gestel, ufficio tributi, per incrociare sistematicamente i dati delle residenze anagrafiche, delle utenze, luce, acqua e gas, e delle dichiarazioni CIN, al fine di far emergere in modo automatico le situazioni anomale meritevoli di controllo. 4. Destinare integralmente i proventi delle eventuali sanzioni per la violazione della legge Gilmozzi a un fondo comunale per le politiche abitative, da utilizzare per contributi all'affitto per giovani e lavoratori per iniziative di co-housing. 5. Avviare l'iter per la stesura di un nuovo regolamento comunale che, nel rispetto della normativa provinciale, introduca criteri più stringenti e disincentivanti per il cambio di destinazione d'uso da immobile residenziale ad alloggio turistico. In attesa della risposta scritta, i consiglieri di Rinascita e Sviluppo.
Grazie. Allora, in risposta, la questione abitativa rappresenta una delle principali sfide sociali ed economiche per l'intero territorio dell'Alto Garda e della provincia di Trento. La difficoltà di accesso ad abitazioni a canoni sostenibili è un problema reale e complesso che richiede un approccio multilivello e interventi coordinati con la provincia, detentrice della gran parte delle leve normative e finanziarie. In questo contesto, concentrare il dibattito esclusivamente sulle seconde case e sugli alloggi turistici come causa unica dell'emergenza abitativa è un'impostazione riduttiva e ideologica che rischia di alimentare contrapposizioni sterili e populiste piuttosto che fornire soluzioni. Una parte significativa di alloggi turistici costituisce infatti anche un elemento del sistema ricettivo diffuso, importante per l'economia locale e per il tessuto commerciale. Questo comparto, come tutto il settore turistico, va regolamentato con equilibrio, ma non demonizzato. Per quanto concerne la gestione amministrativa, si precisa che gli uffici comunali operano secondo le procedure previste dalla normativa vigente. La tenuta degli elenchi, le attività di verifica e controllo sul vincolo di immozzi e la gestione delle banche dati avvengono con regolarità in coerenza con l'articolo 18 sexis della legge provinciale 16/2005 e con gli standard applicativi già consolidati da anni nel nostro comune. Non si tratta quindi di avviare nuove campagne sulla scia di proclami, ma di proseguire il lavoro ordinario che compete alla struttura amministrativa secondo competenze e ruoli definiti. Per quanto riguarda gli indirizzi politici e programmatici, l'amministrazione opera nel solco delle proprie linee programmatiche di mandato 2025-2030, che dedicano un intero capitolo al piano integrato per la casa e la regolamentazione degli alloggi turistici. La nostra strategia non si fonda su logiche punitive o ideologiche, ma su regolamentazione chiara dell'offerta turistica, recupero e riconversione del patrimonio edilizio pubblico e privato, collaborazione con la provincia ITEA per nuovi alloggi agevolati, promozione di strumenti cooperativi e garanzie per affitti a lungo termine, pianificazione urbanistica chiara e sostenibile. Il consigliere delegato Davide Mazzurana sta già lavorando nei tempi e nei modi stabiliti per attuare tali linee, in raccordo con uffici e enti operatori, senza cedere a logiche di spot o proclami elettorali. In conclusione, l'amministrazione comunale respinge approcci semplificatori e di parte che riducono la complessità della questione abitativa a campagne ideologiche contro specifiche categorie. La nostra azione prosegue con metodo, serietà e visione costruttiva nell'interesse dell'intera comunità, integrando strumenti amministrativi e programmazione politica in collaborazione con la provincia e con gli attori del territorio. Prego.
Grazie. Premesso che l'interrogazione è stata depositata, se non ricordo male, il 31 luglio di quest'anno, oggi siamo al 22 di gennaio, e la discutiamo in quest'Aula il 22 di gennaio, senza che dal allora, dalla risposta che è datata, non ricordo male come sarà, il 3 settembre, no? 3 ottobre, sia cambiato molto. Quindi abbiamo ricevuto e letto con attenzione la sua risposta alla nostra interrogazione del 3 settembre, che abbiamo ripresentato. Ma non possiamo che manifestare la nostra più profonda soddisfazione e preoccupazione. La sua nota, lungi dal fornire le risposte puntuali e circostanziali che le avevamo chiesto, si configura come un esercizio di stile politico che elude sistematicamente il cuore del problema, dimostrando come l'amministrazione sia ad oggi inerte ed inerme di fronte alla gravissima emergenza abitativa che affligge Nago Torvole, come per tutto l'Alto Garda in generale. La sua risposta è evasiva e ignora quesiti specifici. La nostra interrogazione poneva domande precise e operative, finalizzate a comprendere lo stato dell'arte delle azioni amministrative. Chiedevamo se fosse stata effettuata una ricognizione completa degli immobili vincolati dalla legge Gimmozzi, se fosse stato definito un piano di lavoro organico, se fossero state avviate attività di controllo. A nessuna di queste domande è stata data risposta. Al loro posto abbiamo ricevuto una generica dichiarazione di intenti sulle linee programmatiche di mandato senza alcun riferimento a dati concreti, scadenze o azioni già intraprese. Questo non è un metodo di lavoro serio, è un metodo per non rispondere. L'immobilismo amministrativo su questo tema continua almeno dal 2023 ad oggi. La sua reticenza odierna assume contorni ancora più sorprendenti se confrontata con la vostra risposta, con la sua risposta, a un'analoga interrogazione del 21 settembre 2023, protocollo 10.760. Già allora l'amministrazione ammetteva che una relazione sulla situazione complessiva degli alloggi vincolati richiedeva un'elaborazione, cito testualmente, un'elaborazione dati al momento non disponibile e che non venivano effettuati, anche qui cito testualmente, sopralluoghi specifici per la verifica dell'utilizzo degli alloggi vincolati. Fatto questo, ultimo gravissimo, in quanto indice di un'inazione colposamente perpetuata anche in barba alle norme, che prevedono specificatamente questa azione. A distanza di 2 anni, di fronte alla nostra richiesta di dati e informazioni, non solo non viene fornito alcun aggiornamento, ma si liquida la questione tacciandola di essere un'impostazione riduttiva e ideologica. È evidente che in 2 anni non è stato fatto alcunché di concreto, nessuna raccolta dati, nessuna mappatura, nessuna strategia di controllo. L'attività ordinaria che lei menziona si traduce, infatti, in un pericoloso e disarmante immobilismo. La demagogia e gli inutili equilibrismi dialettici con i quali ormai caratterizza i suoi interventi e le sue risposte non ci fanno arrabbiare, ma ci fanno tristemente prendere sempre più consapevolezza della drammatica modalità che ha la sua amministrazione di operare, ossia quella del navigare a vista. A risposte precise ci risponde sempre con astruse elucubrazioni, a richieste di dati, numeri precisi, si risponde con allegorie di impolitichese. Signor Sindaco, i suoi equilibrismi dialettici non riescono a mascherare la realtà. Definire la richiesta di applicare le leggi e di governare il mercato immobiliare come un'azione punitiva o populista è un goffo tentativo di nascondersi dietro a inutili chiacchiere. Le sue risposte, peraltro, includevano tanto meccanismi di controllo quanto strumenti incentivanti, modulazione IMU, bonus edilizi, agenzia per l'affitto, volti a creare un mercato più equo, non a demonizzare una categoria. I fatti la inchiodano alla sua responsabilità di non aver saputo o voluto affrontare in maniera determinata e strutturata un problema che sta causando, se non lo spopolamento del nostro comune, l'esodo dei nostri giovani, delle nostre famiglie, mettendo in ginocchio, ma più spesso costringendo a chiudere, le nostre attività economiche. Il suo ruolo istituzionale e costituzionale le impone di essere in prima linea a tutelare gli interessi della collettività, non quello di pochi. E visto che questa interrogazione e la risposta sono di qualche mese fa, i dati ci danno tristemente ragione. Sono stati pubblicati sui giornali articoli su articoli riguardanti lo spopolamento dei comuni. Il nostro comune è Maglia Nera, nell'Alto Garda, quello che ha perso più famiglie negli ultimi anni. Abbiamo problematiche legate alla gestione della casa e, guarda caso, le stesse richieste che noi abbiamo, o meglio, suggerimenti, proposte, chiamatele come volete, erano richieste e proposte che figuravano anche nella legge della Toscana che la Corte Costituzionale ha dichiarato valida. Sappiamo quali sono le difficoltà, conosciamo le difficoltà operative, ma l'inazione e il non sapere ad oggi, a distanza di 7, 8, 9 mesi, ancora avere dati certi è drammaticamente sintomatica dell'operare che è stato fatto fino ad oggi. Grazie.
Grazie. Ma di solito noi diamo le risposte che meritano le interrogazioni che fate, quindi questa è una di quelle. Prego per la prossima interrogazione, che è la interrogazione protocollo 9981 di data 3 settembre 25, presentata al gruppo consigliare di nascita e sviluppo per Nagotobe 2025, avente per oggetto stato di avanzamento, costi sostenuti, tempistiche e piano di fattibilità per il compendio di Castelpenede. Chi dà lettura? Prego, Perugini.
Grazie. Stato di avanzamento, costi sostenuti, tempistiche e piano di fattibilità per il compendio di Castelpenede. Premesso che il compendio di Castelpenede costituisce un patrimonio storico, archeologico e paesaggistico di eccezionale valore per la nostra comunità. È una risorsa strategica per la qualificazione della nostra offerta turistico-culturale. Da numerosi anni, ingenti risorse pubbliche provenienti da bilancio comunale e da altri enti vengono destinate a campagne di scavo archeologico e a interventi di restauro conservativo sul sito. Nonostante gli importanti investimenti effettuati, il compendio rimane di fatto non fruibile dalla cittadinanza e dai turisti, privo di un percorso di visita in sicurezza e di una data certa di apertura. Con l'ultima variazione di bilancio approvata da questo Consiglio sono stati stanziati ulteriori 290.000 euro per una serie di attività eterogenee, info point, polo culturale, percorsi, restauro della parte sommitale, senza che questo impegno di spesa corrisponda a un progetto organico o un piano di fattibilità tecnico-economica che ne giustifichi la visione e la sostenibilità. L'amministrazione ha opportunamente individuato nella figura del consigliere Rigotti l'incarico specifico di delegato alla promozione di progetto speciale per la valorizzazione e l'apertura del Parco Ecologico di Castelpenede, figura quindi che oggi rappresenta il nostro principale interlocutore del Consiglio Comunale sul tema. Considerato che la trasparenza sull'utilizzo dei fondi pubblici è un dovere primario dell'amministrazione, i cittadini e gli operatori economici hanno diritto di conoscere quale sia il futuro di un bene così importante e quali siano, dopo così tanti anni, i tempi e i modi per la restituzione alla collettività del compendio di Castelpenede. Continuare a spendere denaro pubblico senza un piano definito, senza obiettivi misurabili e senza una chiara strategia di gestione futura rappresenta un approccio amministrativo rischioso e poco lungimirante. Tutto ciò premesso, è stato firmato i consiglieri di Rinascita e Sviluppo interrogano il sindaco per conoscere in dettaglio 1. Se dall'inizio dello specifico incarico il consigliere Rigotti abbia completato una ricognizione approfondita dello stato dell'arte del progetto sia sotto il profilo tecnico-conservativo che sotto quello economico-finanziario e quali siano le principali criticità emerse. 2. Quanto ammonti l'esatto dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute fino ad oggi per il compendio di Castelpenede, suddivise per annualità e per tipologia di intervento a partire dal 2015, scavi, restauri, progettazione, consulenza, eccetera. 3. Quale sia la consistenza numerica e tipologica dei reperti archeologici di rilievo rinvenuti durante le campagne di scavo e dove essi siano attualmente conservati e catalogati. 4. Quali siano le tempistiche che ritiene realisticamente necessarie per la conclusione degli interventi minimi indispensabili a garantire una, seppur parziale, apertura e messa in sicurezza del sito per la fruizione pubblica. 5. Se con quali tempistiche il consigliere delegato intende farsi promotore della redazione e della presentazione pubblica a cittadinanza di un piano di fattibilità tecnico-economica completo che delinei in modo trasparente il modello di gestione futura, i costi operativi, le potenziali fonti di ricavo e il ritorno economico e culturale per la comunità. Rimaniamo in attesa di una cortese risposta scritta. Grazie.
Grazie. Allora, risposta all'interrogazione, avente ad oggetto stato avanzamento, costi sostenuti, tempistica, piano fattibilità e compendio Castelpenede. Con riferimento all'interrogazione di quell'oggetto, si permette che la visione di questa amministrazione considera il progetto di valorizzazione del compendio di Castelpenede non come un semplice opera pubblica, ma come un grande progetto culturale identitario. Il suo valore non si misura nel ritorno economico immediato, ma nell'indotto che genera in termini di turismo culturale, crescita della comunità, sostegno delle attività economiche e commerciali locali e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico della collettività. La valorizzazione di Castelpenede e la futura apertura del parco archeologico costituiscono un investimento culturale strategico, capace di attivare nuove occasioni di attrazione e frequentazione, con effetti positivi e duraturi sul tessuto economico e sociale locale. La cultura non è un costo, ma un valore, che non si esprime solo in cifre, si traduce in ricadute profonde e strutturali per la comunità e per il territorio. In quest'ottica, la creazione di un polo culturale articolato rappresenta un patrimonio inestimabile. Il Parco Archeologico di Dospenede sarà il fulcro di questa visione più ampia, una rete culturale capace di divenire un vero e proprio brand identitario per il Comune, in grado di attrarre flussi turistici di qualità e generare benefici economici e sociali diffusi. Sui singoli punti dell'interrogazione si forniscono di seguito risposte puntuali. 1. Sullo stato dell'arte e ricognizione da parte del consigliere delegato Rigotti. Il consigliere delegato sta svolgendo un lavoro costante di monitoraggio e promozione del progetto, in coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione. La ricognizione tecnico-conservativa e amministrativa è in corso in stretta collaborazione con la Giunta Comunale, la Soprintendenza e l'Università di Trento. Da evidenziare come in questi giorni lo stesso consigliere stia seguendo direttamente le prime operazioni propedeutiche alla riapertura del sito, conseguenti all'inserimento a bilancio delle risorse necessarie. 2. Rendiconto delle spese sostenute. Dal 2015 ad oggi, per il compendio di Castelpenede, sono stati sostenuti investimenti complessivi pari a circa 650.000 euro, comprensivi di scavi, restauri, progettazioni, manutenzioni e attività connesse. 3. Reperti archeologici rinvenuti. La consistenza numerica dei reperti raccolti durante lo scavo stratigrafico condotto tra il 2019 e il 2024 ammonta a circa 8.000 frammenti, principalmente riconducibili a classi ceramiche e a laterizi da copertura. Alla campagna 2024 si contano poi centinaia di reperti notevoli o loro frammenti. Per reperti notevoli si intendono oggetti appartenenti a specifiche classi materiali, quali monete, oggetti in metallo, forme ceramiche conservate in grandi frammenti, che ne consentono la ricostruzione integrale o quasi integrale del profilo, reperti vitrei e simili. Si fa presente che al momento è in corso la quantificazione del materiale documentato e raccolto nella campagna del luglio 2025. Ci sfugge invece il significato dell'espressione consistenza tipologica dei reperti archeologici, poiché il concetto di tipologia non può essere associato al termine consistenza. La tipologia si riferisce alle specifiche caratteristiche morfologiche e formali di un reperto riferibile ad una determinata classe. Pertanto la domanda risulta formulata in maniera inadeguata. Se l'intento era conoscere le tipologie dei materiali documentati, si può rispondere che esse sono molteplici, come tipico nei siti archeologici di età romana. Analogamente, l'espressione reperti archeologici di rilievo risulta di difficile interpretazione, in quanto implica una gerarchizzazione dei reperti, secondo cui alcuni richiederebbero una particolare attenzione e uno studio privilegiato. Si precisa che approcci di questo tipo, tipici dell'antiquaria del 7-800, non appartengono più alla pratica archeologica contemporanea, che utilizza ogni singolo reperto, anche il frammento ceramico apparentemente più insignificante, per ricostruire la storia del sito, della comunità che lo abitava, dei suoi costumi alimentari e delle reti di scambio in cui essa era inserita. Infine, per quanto riguarda il luogo di conservazione, tutti i reperti sono custoditi in conformità agli accordi con la soprintendenza per i beni e le attività culturali della PAT presso i magazzini Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, in via a Trento. Insomma. I materiali sono oggetto di studio analitico e sistematico come documentato dalle varie pubblicazioni. 4. Tempistiche per apertura parziale del sito. L'amministrazione è impegnata a garantire nei prossimi mesi un'apertura progressiva in sicurezza delle aree già indagate e messe in sicurezza Castello. Le tempistiche dipendono tuttavia dalla conclusione delle campagne archeologiche e dagli interventi di restauro conservativo programmati. È obiettivo prioritario procedere ad una fruizione parziale del sito non appena saranno soddisfatte le condizioni di tutela e sicurezza richieste dagli enti competenti. 5. Piano di fattibilità tecnico-economica e modello di gestione. Si ribadisce che il progetto di Castelpiede non si configura come una mera opera infrastrutturale, ma come un investimento culturale e identitario. Per tale ragione non è richiesto un PFTE tradizionale. Sono tuttavia in corso analisi e progettazioni puntuali sui singoli interventi, restauri, percorsi, accessibilità e sull'integrazione con il futuro polo culturale, la biblioteca e gli spazi espositivi. Quanto al modello di gestione, esso sarà definito in coerenza con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione e reso pubblico con le forme e i tempi opportuni. L'obiettivo è creare un parco archeologico integrato e sostenibile, capace di generare benefici economici e sociali diffusi sul territorio. Conclusioni. Il progetto di valorizzazione di Castelpiede rappresenta un investimento culturale di lungo periodo che unisce ricerca scientifica, tutela del patrimonio e sviluppo locale. L'amministrazione continuerà a operare con serietà e lungimiranza per garantire alla comunità e ai visitatori la fruizione di un bene che appartiene alla storia e all'identità di Nago Torbole. Quindi, questa è chiaramente la risposta di ottobre. Avrete visto in questi mesi ulteriori lavori di sistemazione della strada, di pulitura, e ne vedrete altri, quindi è un work in progress continuo. Prego per...
Grazie. Prendiamo atto della risposta fornita all'interrogazione in oggetto. Tuttavia non possiamo esimerci dall'esprimere profonda insoddisfazione per il contenuto della stessa, che appare elusiva, intrisa di retorica e carente di quei dati certi che la cittadinanza attende ormai da un decennio. A fronte di una chiusura del sito che perdura da circa 10 anni e di un'area scavi operativa da almeno 8, la vostra narrazione di grande progetto identitario si scontra violentemente con la realtà dei fatti. Il parco archeologico ad oggi è un'entità fantasma, il polo culturale risulta chiuso e gli unici interventi tangibili recenti si limitano alla sistemazione della strada, ad alcune, la posa di alcune staccionate, a un po' di pulizia della boscaglia. Questo in 10 anni. Entrando nel merito delle vostre dichiarazioni, preme replicare puntualmente sugli aspetti derimenti, insomma, meglio, su 3 aspetti derimenti. Sull'operatività del consigliere delegato. Destano perplessità le assicurazioni sul lavoro costante destano perplessità le dichiarazioni sul lavoro costante. Ed è curioso che nemmeno in sede di bilancio, dove sono stati stanziati 290.000 euro, non ci sia stata alcuna spiegazione di come verranno utilizzati. sulla improprietà terminologica, riferimento al punto 3. Anche in questo caso ringraziamo per la lunga spiegazione che ci è stata data sulle sfumature lessicali di questa interrogazione. Ovviamente noi non siamo archeologi che hanno la terminologia sulla punta delle dita, diciamo così, però vedo che poi abbiamo visto che nella risposta siete riusciti a cogliere il senso della richiesta e quindi tutta quella lunga disamina terminologica, lessicale, semantica su un unico termine sia di fatto caduta a sé. Stessa cosa non è stata data, stesso risalto, alla richiesta di un dettagliato, presente nell'interrogazione, di una dettagliata spiegazione dei costi, c'è stato detto 650.000 euro già investiti, e quindi forse ci aspettavamo un dato più certo. Sulla necessità di un piano di fattibilità tecnico-economico. È politicamente e amministrativamente inaccettabile la tesi su cui, trattandosi di un investimento culturale, non si è richiesto un PFT tradizionale. Affermate di aver speso, o meglio investito, secondo la vostra terminologia, ben 650.000 euro dal 2015 ad oggi. Quindi spendere oltre 500.000 di euro di denaro pubblico a spot senza un piano di fattibilità che delinei una roadmap chiara, costi di gestione futuri e ritorni anche diretti stimati, è la definizione stessa di cattiva amministrazione. Il PFTE non serve solo per le mere opere infrastrutturali, ma è uno strumento principe per garantire che un progetto abbia sostenibilità nel tempo. Senza di esso si continua a navigare a vista, spendendo risorse ingenti, senza alcuna programmazione temporale certa sul ritorno dell'investimento per la collettività. Dire che la cultura non è un costo è uno slogan suggestivo, ma i bilanci comunali si fanno con i numeri, non con la filosofia. Altrimenti va a finire come il teatro, che faremo la stagione teatrale di Nago a Tenno, però non c'è un pullman che porta gli abitanti di Nago a Tenno per vedere, ad esempio, gli spettacoli, o almeno non risulta. In conclusione, respingiamo la vostra risposta. Parlare di lungimiranza dopo 10 anni di immobilismo e di un sito ancora non fruibile appare paradossale. Il linguaggio populista, termine tanto caro al sindaco, utilizzato per descrivere il progetto come investimento culturale di lungo periodo, non nasconde la realtà. Ad oggi manca una data certa di apertura, manca un piano economico di gestione, manca una visione realistica del prosieguo dell'operazione. Ciò che emerge è una tipica operazione politica di facciata che, al di là delle nobili intenzioni dichiarate, ad oggi non ha restituito alla comunità nulla, se non cantieri infiniti e costi certi a fronte di benefici ignoti. Per il futuro rimaniamo in attesa di fatti concreti e non di lezioni semantiche. Grazie.
Confermo che ha le risposte che si merita, ma nei contenuti vedo che non li comprende, quindi non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire o ascoltare, quindi va bene così. Perché se legge le risposte, se ascolta le risposte, se guarda i fatti e vede opere fatte, finite, poi la questione semantica la fa lei nel dire aperto o non è aperto, ma quando un edificio è finito, non è che prima di aprire la porta con la chiave dici non è fatto nulla. Il nulla è ciò che producete voi negli stimoli e nelle modalità che avete sempre di porvi e di proporre e di porvi nelle premesse delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni. Quindi il nulla lo respingiamo, ma di gran lunga, perché i fatti parlano da soli e smentiscono il vostro pensiero, che nel gioco delle parti delle minoranze ci sta tutto. Quindi adesso passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, sono passati 32 minuti, quindi il tempo per le interpellanze è finito, passiamo al punto sulle mozioni. E quindi sono le 20:39, ora partiamo con col punto delle mozioni. Sono allora il punto numero 3, quindi all'ordine del giorno, esame e approvazione. Mozione protocollo numero 10711 di data 24 settembre 25 presentata ai consiglieri del gruppo consigliare rinascita e sviluppo per Nago Torbo 2025, avente ad oggetto proposta per l'istituzione di nucleo polizia locale per la tutela ambientale e controllo del territorio con richiesta di finanziamento provinciale ai sensi della legge provinciale 8/2005. Chi dà lettura? Chi è proponente? Prego, Donatella Mazzoldi.
Grazie. Istituzione di un nucleo di polizia locale per il contrasto al degrado pubblico e richiesta di finanziamento provinciale ai sensi della legge provinciale 8 del 2005. Premesso che la legge provinciale 27 giugno 2005 numero 8, promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale, prevede la possibilità per la provincia autonoma di Trento di concedere contributi agli enti locali per progetti volti a garantire la sicurezza urbana e a contrastare i fenomeni di degrado. In particolare l'articolo 7, comma 5 quater.
Scusa, stai leggendo la seconda. No, che non trovavo, dito, non so se ho sbagliato, invece no, è giusta, ha sbagliato a leggere.
No, no.
Perché tanto sono uguali.
Allora, la premessa è identica, quindi magari posso saltarla. La provincia autonoma sostiene finanziariamente i comuni attraverso il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali, che include una componente dedicata alla polizia locale con una dotazione di 6.200.000 euro per la quota ordinaria e 2.550.000 euro per gli oneri contrattuali. L'articolo 6 della legge provinciale 8/2005 incentiva la stipula di accordi tra la provincia e gli enti locali per coordinare interventi volti a migliorare la sicurezza del territorio provinciale. Il territorio di Nago Torbole, che include aree di pregio naturalistico come le pendici del Monte Baldo e le zone costiere, è soggetto a fenomeni di campeggio abusivo e a violazioni delle ordinanze a tutela delle aree protette, che costituiscono un problema per la sicurezza, il decoro e la salvaguardia ambientale. Considerato che è necessario un presidio costante e specializzato per prevenire e sanzionare efficacemente comportamenti illeciti che minacciano il patrimonio naturale e la fruibilità del territorio, la creazione di un nucleo specifico di polizia locale specializzato consentirebbe di sviluppare competenze mirate e di effettuare controlli più efficaci e sistematici, in sinergia con altre forze dell'ordine e organi di vigilanza. Un'azione mirata in questo settore contribuirebbe a migliorare l'ordinata e civile convivenza, obiettivo esplicitamente richiamato dalla normativa provinciale in materia di sicurezza. Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri comunali di Rinascita e Sviluppo per Nago Torbole impegnano il sindaco e la giunta comunale a sviluppare un progetto specifico per la creazione di un nucleo di polizia locale per la tutela ambientale e del territorio. Tale nucleo avrà compiti specifici di vigilanza e contrasto del fenomeno del campeggio abusivo lungo le coste del lago e nelle aree naturali, controllo sul rispetto delle ordinanze specifiche vigenti per la frequentazione e la tutela del Monte Baldo e di altre aree protette comunali, monitoraggio e prevenzione dell'abbandono di rifiuti e di altre forme di degrado ambientale. 2. Presentare formale richiesta di finanziamento alla Provincia Autonoma di Trento per sostenere i costi di avviamento e di gestione del nucleo, attingendo alle risorse destinate alla componente polizia locale del Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali. 3. Promuovere la stipula di un accordo operativo ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 8/2005, coinvolgendo la provincia e, se del caso, i comuni limitrofi che condividono problematiche simili, al fine di creare una gestione coordinata e più efficace dei controlli sul territorio montano e lacustre. I consiglieri di Rinascita e Sviluppo.
Bene, aperta la discussione. Chi vuole intervenire? Prego, Assessore Malagoli.
Ma dunque, allora mi sento di intervenire per vari motivi. Sono anche abbastanza un po' perplesso che si deve istituire un nucleo, cioè una cosa ad hoc su una cosa che fanno già regolarmente gli agenti della polizia locale, perché hanno tutte le competenze che voi citate, le hanno già. Quindi mi pare che non ci deve essere. Ci sono addirittura degli agenti che sono, hanno le specialità, sono ancora più, come si può dire, dopo aver eseguito dei corsi, ma non è nel caso di questa mozione che io leggo. Quindi i controlli che voi chiedete, che auspicate, vengono fatti regolarmente, perché ogni agente, controllare gli abusi, controllare il territorio, controllare l'abbandono di rifiuti, voglio dire, fa parte già del suo lavoro. Non ultimo, ci tengo anche a sottolineare che c'è già in previsione un sostanzioso contributo che riguarda la polizia locale, proprio per incrementare i numeri, cosa che siamo da tempo che li aspettiamo. Siamo i primi favorevoli, anzi quelli che specialmente il sindaco durante anche le conferenze, voglio dire, non c'è una volta che non manchi di dire che bisogna aumentare l'organico, come sappiamo tutto, però non vedo, cioè non trovo nulla di nuovo, cioè sono cose che vengono già fatte durante il regolare servizio degli agenti della polizia locale, tutto qua.
Grazie Assessore, altri interventi? Prego, Vivaldi.
Grazie. Sì, no, il tema è proprio quello anche di andare magari a catturare altre risorse, no? Proprio per accelerare, diciamo, questo rinforzo al di là di chi fa il lavoro, no? Come diceva giustamente Malagoli, non è importante chi lo fa, se lo fa la polizia, però andare a catturare altri contributi, altri finanziamenti probabilmente può accelerare quel processo sul quale siamo tutti d'accordo e che ovviamente serve di potenziamento dell'attività di polizia locale. Insomma, questo era lo spirito, perché chiaramente abbiamo visto che, se non sbaglio, solo Trento ha beneficiato di sto fondo qua, e quindi magari essere parte proattiva poteva essere un modo per velocizzare il tutto. Insomma, questo era anche lo stimolo di questa mozione. Grazie.
Prego, altri interventi? Prego.
Io volevo aggiungere solo una cosa riferita un po' al nostro pensiero. Pensiamo anche che l'organizzazione e la priorità operativa e la distribuzione dei servizi rimangano competenza del comandante, in raccordo con i sindaci. Il nostro compito come amministrazione comunale è quello di segnalare le necessità sul nostro territorio e non di chiedere che vengano costituiti dei corpi specifici. Si andrebbe a ledere proprio questa autonomia di gestione che deve, e sottolineo deve, rimanere in capo alla polizia locale intercomunale. Ecco, questo è un po' il pensiero. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Prego, Donatella Mazzoldi.
Grazie. No, forse cerco di spiegare un po' qual è la motivazione, insomma, per la quale abbiamo lanciato questa proposta. Cioè, qui non si vuole né sminuire il ruolo della polizia locale, che veramente fa tutto il possibile, credo, tant'è che ci eravamo già detti in un precedente consiglio comunale che, ahimè, talvolta sembra che le risorse non siano neanche sufficienti a coprire un fabbisogno che soprattutto in estate crea, per il carico antropico che si viene a creare in questa zona, per fortuna molto bella, alcune difficoltà di intervenire su più fronti, come quelli che avevamo già illustrato quando parlavamo di parcheggi selvaggi, campeggi abusivi e quant'altro. Quindi l'idea non è tanto quella di negare le capacità o le competenze di chi già opera degnamente, che è la polizia locale o la forestale, ma proprio approfittare di questa disponibilità economica che la provincia mette come risorsa, purché la si chieda, per formare un per creare un servizio integrativo a quanto sopra esposto. Quindi non è che si vuole scalzare una cosa per farne un'altra o negare una cosa perché è meglio quell'altra. Tutte e due le cose avranno il loro ruolo, la loro competenze, le loro mansioni. Questo è approfittare di una legge che ci mette a disposizione dei fondi per fare qualche cosa in più e di specifico in un territorio che sappiamo essere sotto pressione in certi momenti. Io ho fatto un accesso agli atti per vedere quante multe sono state fatte dalla forestale, che immagino faccia degnamente il suo lavoro correndo di qua e di là, nell'unica persona che c'è, e sono in media una al mese negli ultimi 3 anni. Quindi ci dà un po', questo è un dato che ci dà un po' l'idea della realtà, no? Di quanto magari quotidianamente arrivano segnalazioni di macchine parcheggiate male sul baldo, campeggi abusivi, gente che entra nel divieto delle arrampicate e quant'altro, e le sollecitazioni che sono state fatte più volte con mail alla polizia locale o le telefonate che vengono fatte dai cittadini purtroppo rimangono talvolta evase, ma non per cattiva volontà, ma proprio per fatica di sostenere un carico di quel tipo lì. Quindi l'idea non è quello, ripeto, è un sistema integrato come esiste. Cioè, immaginiamoci se la sanità dovesse basarsi solo sugli operatori sanitari pubblici, sarebbe tutto allo sfascio, no? C'è tutto un sistema integrato che va a sopperire alle carenze di quel tipo lì. Quindi era un discorso puramente logico, insomma, dal nostro punto di vista, naturalmente. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Prego, Mariano Ivaldi.
Sì, volevo dire a Davide che appunto la logica anche di coinvolgimento degli altri comuni, che di fatto sono quelli che corrispondono di fatti a quelli che gestiscono l'attuale polizia locale, poteva andare in quel senso lì, no? Non si vuole inserire, come dire, un nucleo solo, però se ci facciamo magari portatori anche verso gli altri comuni, si può spingere assieme anche per crearlo a livello, nello stesso perimetro della polizia locale, insomma.
Altri interventi? Sì, dopo a dire la verità. Sì, no, vai, dopo sì. Correggevo un attimo. Sì, va.
No, capito il senso della cosa, però dovete capire anche voi, se andiamo a leggere la mozione successiva, viene richiesto un altro, diciamo, corpo specifico. È difficile arrivare a un punto e avere tutti diciamo i vigili urbani che abbiano dei compiti specifici e in determinate dinamiche. Secondo me è giusto lavorare in un contesto generale dove tutti sicuramente hanno delle competenze magari più generiche rispetto allo specifico, ma che diano comunque un controllo sul territorio capillare, ecco, da quel punto di vista lì. Quindi era quello il senso della mia risposta, nel dire che se per ogni situazione dobbiamo creare un corpo specifico avremo la necessità di avere 200 vigili solo sul comune di Negotorbole. Questo è un po' il senso di quello che volevo dire, cosa che chiaramente sappiamo benissimo non è fattibile. Possiamo sicuramente lavorare facendo sì che le nuove contribuzioni diano un apporto e un aumento a quello che è il nucleo attuale, però chiaramente entrare negli aspetti specifici di ogni argomentazione con un corpo diciamo preciso per ogni tipologia diventa, secondo me, molto difficile. Ecco, grazie.
Altri interventi? Io vengo solo forse per fare un po' di chiarezza, perché la mozione è suggestiva, no? Come molte volte succede, no? Si evidenziano problematiche, magari enfatizzarle un po' e poi le soluzioni sono un po' folcloristiche. Perché dico questo? Perché io capisco poi ricorrere al tema, lo stimolo, l'intento era quello, però la mozione in sé dice costituire un nuovo corpo e poi sviluppare un progetto specifico per la creazione di un nucleo di polizia locale per la tutela, cioè ogni volta è molto suggestivo dirlo, no? Cioè, poi si capisce, perché c'è scritto, l'ho letto il dispositivo, e poi si capisce che durante la discussione che c'è il problema ancora una volta del Monte Baldo, eccetera. Quindi immaginate paragonarsi a Trento con i problemi che ha in Piazza Dante, nei vari vicoli, e dire istituiamo chiediamo un finanziamento per un nucleo di polizia locale per la tutela ambientale, perché abbiamo il problema di chi dorme in macchina su Monte Baldo. Capisce che forse l'ordine di priorità e paragone è un po' diverso, ma noi l'abbiamo superato sta logica di fossilizzarsi su un tema, avere sto mantra perché si ideologizza contro una roba, contro la falesia, contro quello, contro l'altro. Noi abbiamo fatto un ragionamento un po' più ampio, perché il corpo di polizia locale, fortunatamente, rispetto anche una volta, proprio che è quello per cui oggi abbiamo un corpo di polizia locale intercomunale, e nonostante le chiacchiere da bar dove si vorrebbe tornare indietro, ognuno col proprio, anche a me farebbe piacere avere un corpo di polizia locale sotto casa, sotto il municipio, in cui fanno tutto quello che serve solo per il comune agroturbole. Però oggi non è più come una volta, non c'è più la polizia municipale, non c'è più il vigile urbano, dove magari ce n'erano tre tuttologi, facevano qualsiasi cosa, nel bene e nel male. Oggi sono cambiate competenze, esigenze, sensibilità, normative, quindi oggi anche l'agente di polizia locale fa molto, e lo fa con delle specificità e delle preparazioni completamente diverse. Non a caso ci sono gli ispettori che seguono singolarmente ogni tema ambientale, commerciale, tutta una serie quindi di attività che vengono distribuite all'interno dell'intero corpo con delle specificità. Quindi dire istituiamo un altro a fianco, cosa, solo per il comune agroturbole, che poi magari va su tre volte fine, cioè è chiaro che è strutturale. Per fare questo quindi non ci vogliono nuovi nuclei, nuove cose. Nuove risorse noi non andiamo, sono andate a ricercarle laddove poi non si trovano, per evocare chissà quali problemi di sicurezza, degrado, come a voi piace descrivere il nostro territorio. Le abbiamo ricercate semplicemente nei modi, nelle sedi, nei tempi, nelle modalità corrette, cioè che è quello all'interno delle varie istituzioni. Non a caso nel 2026 sono cambiati sia le risorse messe a disposizione per l'intero Trentino, quindi per tutti i corpi di polizia locale, sono cambiate il quantum, ma anche i criteri di distribuzione. E il corpo di polizia locale, secondo i nuovi criteri che verranno approvati a breve, ve l'avevamo anticipato nella scorsa seduta, e in sede di Consiglio delle Autonomie sono stati date queste indicazioni, i nuovi criteri alla giunta provinciale. I nuovi criteri prevedono per esempio che il corpo di polizia locale dell'Alto Garda, quindi di Riva, avrà un incremento di risorse di 350.000 euro che evidentemente andranno destinati non per andare a controllare Monte Baldo, ma per andare a controllare anche, e quindi per implementare, e questo farà parte poi dell'accordo di tutti i sindaci che dovranno essere d'accordo, che queste risorse non devono far risparmiare i comuni sull'attuale, ma devono far incrementare il numero di agenti, quindi i controlli, quindi il personale, che è quello che noi serve, è il personale. Non ci serve inventare chissà quali organi nuovi, chissà quali numeri, come insomma ormai qua abbiamo sentito anche che dobbiamo inventarci i numeri di telefono quando ci sono già. Qui bisogna semplicemente aumentare le risorse e il personale, che è quello che noi continuiamo a dire, l'abbiamo fatto, è vero che è una progressione difficile perché non tutti i comuni sono d'accordo. Noi siamo di quelli che hanno promosso anche all'interno della nuova convenzione di cambiare il numero totale in convenzione del numero totale di agenti, e l'abbiamo aumentato. È sufficiente sì o no? Probabilmente no ancora, però dobbiamo ancora arrivarci a regime. Qui c'è bisogno ancora di concorsi, di implementare l'organico. Il comune di Riva, che è capofila, come ben sapete, deve occuparsi dei concorsi e deve occuparsi anche di individuare il nuovo comandante, quindi è un argomento ormai che conosciamo, che però dobbiamo implementare. Di certo non ci imbarchiamo in ulteriori formazioni di nuovi nuclei, eccetera. Dobbiamo implementare quello che abbiamo, perché alla fine poi puoi fare un nuovo nucleo, ma se non hai persone che lo fanno, e poi, ecco. Quindi il tema delle risorse l'abbiamo superato, nel senso che abbiamo ottenuto che i criteri di riparto non è più quello del costo storico e quindi quelli ormai, ma sono criteri che tengono conto quindi non solo degli abitanti normali, ma anche degli abitanti equivalenti, che quindi tengono conto della turisticità, tengono conto di tutta una serie di fattori, del numero di agenti, di quante, se è, per esempio, vengono premiati di più con dei pesi diversi, se un corpo di polizia è intercomunale o se è solo comunale, eccetera. Quindi è evidente che quindi con questi nuovi criteri il corpo di polizia di locale dell'Alto Garda ha i requisiti per essere uno di quelli che ha avuto il maggior gap, il maggior implemento di sovvenzioni. In questo budget è ricompreso anche il progetto sicurezza del Comune di Trento, che quindi già ne beneficia e quindi ha compreso anche quel tema lì. Quindi devo dirvi, appunto, quindi posso capire forse lo spirito, ma secondo me c'è troppo un obiettivo che magari non è quello generale, ma troppo specifico. E per quanto riguarda le risorse, come vi ho già anticipato, nel 2026 i criteri che la giunta provinciale andrà nell'assegnazione del budget pro futuro, ci sarà un'implementazione del budget. Questo ad oggi sono comunque dati che ci sono stati dati in via ufficiosa, perché non è ancora approvata la delibera, ma insomma all'interno del Consiglio Autonomie, proprio per la ridistribuzione di questo budget. Quindi questa è la forma di finanziamento che si serve per alimentare il corpo che abbiamo. Dobbiamo far lavorare bene quello che abbiamo in maniera, ecco, più strutturata, più sicuramente. Dopodiché, come ripeto, tutti i comuni devono fare la loro parte, quindi tutti devono, non deve essere questa un'occasione perché i comuni risparmino, ma deve essere un'occasione perché il corpo di polizia locale abbia maggiori risorse umane per poter lavorare.